biglie velocità. Motori in pista, non si sta, chi vincerà?
Allora, cari amici di Active Web Radio, amici di Radio Rider, un carissimo saluto a tutti, buon pranzo, inauguriamo ovviamente anche questa puntata così, un saluto da parte di mia, di Alessandro Castellani, di
Luca Buzzicotti, buongiorno a tutti.
E di mia, Valerio Maria Listanti.
Ormai prende la parola da solo, bene così, migliora. E dunque, dicevamo, un saluto, un benvenuti a questa nuova puntata. È una settimana un pochino amara per noi appassionati di moto, di motori, soprattutto di moto, perché ovviamente è stata funestata, come tutti già saprete, dall'incidente tragico di Luis Salom, che purtroppo ha perso la vita venerdì nel corso delle prove libere del Gran Premio di Catalunya della Moto2. E inevitabilmente questo avvenimento così drammatico un po' catalizzerà un po' la nostra attenzione nel corso di tutta la puntata. Ne parleremo con l'ospite che prenderà la parola tra poco, che è Giorgio Bungaro, e ovviamente un po' diciamo sarà necessario aprire e necessariamente concentrare delle riflessioni un pochino più serie rispetto al nostro solito cazzeggiare su un fatto che purtroppo quando succede noi sappiamo, ovviamente essendo appassionati e motociclisti, che ovviamente l'incidente, l'infortunio è sempre dietro l'angolo, però quando poi le cose succedono inevitabilmente il clima cambia, il morale si abbassa e quindi ovviamente siamo un po', come dire, anche noi condizionati, influenzati da quello che è successo. Diciamo come sarà la scaletta della puntata e comunque insomma parleremo anche di altro, questo è chiaro.
Sì, allora ovviamente partiremo con l'argomento di Salom, poi proseguiremo con la cronaca delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3, a seguire il motocross che si è corso in Francia al campionato del mondo, e poi il National che si è corso a Thunder Valley in Colorado, e per chiudere gli appuntamenti del weekend.
Inevitabilmente, quindi insomma anche loro, gli stessi piloti, sono andati avanti anche di fronte a un evento del genere. Dobbiamo andare avanti anche noi, il mondo va avanti, quindi un pezzo per aprire la puntata e poi cominciamo ad entrare nel vivo.
Tonight, you're the one that I see waking up next.
Torniamo quindi in collegamento con Radio Rider. Abbiamo già un po' preannunciato quelli che saranno i temi della puntata, ovviamente come abbiamo già detto in apertura, non dico monopolizzata, comunque fortemente influenzata, bravo, dall'incidente, dagli episodi nefasti che si sono verificati in questi giorni. Ne parliamo innanzitutto con il nostro ospite, diamo un bentornato a Giorgio Bungaro. Buonasera Giorgio.
Buonasera a tutti quanti voi e a tutti quanti telespettatori.
Ascoltatori, via, tu sei abituato alla televisione, noi facciamo...
Ah beh, telespettatori, esatto, va bene, mi sono sbagliato,
va
sì,
bene, va bene,
è la forza dell'abitudine.
Ma poi lo sai, il bello è che per fortuna non ci vedono, sennò cambierebbero canale immediatamente, noi abbiamo questo vantaggio. Allora...
Pensa, io ho iniziato a fare radio, nella mia carriera.
Vabbè,
con Radio Luna,
metti che sia, no, come si dice, di buon auspicio per noi, magari pure noi un giorno arriveremo.
Ma io vi auguro tutto il bene, sicuramente.
Allora, niente, dicevamo che dobbiamo...
Allora,
non è che dobbiamo...
Domenica brutta, domenica piuttosto funesta, cioè un fine settimana funesto, un fine settimana che è stato caratterizzato dalla morte di un ragazzo di 24 anni. È morto. Allora... qua voglio fare un discorso più ampio. Allora, diciamo che io credo molto nel caso, nel fato, in tutto quello che sia, perché probabilmente era arrivato il suo momento. In ogni caso l'ha fatto facendo una cosa che più gli piace, e questo ci sta. Di grave c'è che questa curva era stata, tutta la parte esterna della curva era asfaltata. È stata asfaltata per la Formula 1, la curva 12 era tutta asfaltata per la curva, per la Formula 1.
Ma Giorgio, tra l'altro non è l'unica pista Barcellona in cui c'è questa caratteristica, cioè in cui le vie di fuga sono state asfaltate per le esigenze della Formula 1. Io è un problema, cioè in realtà è un dubbio che ho sempre avuto per tanto tempo, cioè se fosse effettivamente pericolosa questa cosa qui. Adesso noi ci troviamo di fronte a una tragedia, scusa finisco il discorso, ci troviamo di fronte a una tragedia che ovviamente condiziona il giudizio eccetera eccetera, però bisogna pure, come si dice, quando muore uno si dice sempre no, si poteva fare qualcosa. In questo caso si poteva fare qualcosa o è solo veramente una fatalità?
Allora guarda, si poteva fare qualcosa? Sì, si poteva fare qualcosa, tant'è che la Safety Commission si è riunita e ha deciso di saltare l'ultima curva, la curva 12, e portarla sulla curva 9 e quindi rallentare e avere più spazio ancora per poter uscire. E quindi questo è già un dato di fatto, perché allora tutto va bene, ma perché nessuno ci ha pensato prima? Allora, esiste la Safety Commission da parte di tutti quanti i piloti, esiste una commissione della Federazione Motociclistica Internazionale che dovrebbe garantire determinate sicurezze sui circuiti, ma la Federazione Motociclistica Internazionale ormai, dopo che si è venduta totalmente il moto mondiale e la superbike, e quindi sai, gli è rimasto ben poco, il motocross l'ha venduto anche quello, gli è rimasto probabilmente le corse con le biciclette a motore, ma per il resto non gli è rimasto veramente nulla. Ma non è che l'ho vista presente. Allora, a che cosa serve oggi la federazione? Ma questo è un punto interrogativo che ce lo stiamo soltanto ponendo come discorso, ma è relativo rispetto a quello che è successo. Allora, Safety Commission da parte dei piloti, che questa mi sembra la cosa più importante. Safety Commission che decide di eliminare la gara 12, la curva 12, dopo che c'era stato la morte di Salom, ribadisco, ragazzo di 24 anni. Salom è stato, secondo me, anche abbastanza sfortunato, perché lui è entrato in curva, gli ha chiuso il davanti, la moto ha cominciato a scivolare davanti a lui, è andato dentro la F-Ends, che hanno rimbalzato la moto indietro. Voglio ricordare che le fence sono immaginate dei grossi palloni che vengono messi, morbidi, che vengono messi e vengono sostituiti a quelle che una volta erano le balle di paglia, no? In cui uno arriva dentro e viene ammortizzato da questo enorme airbag, chiamiamolo, no? Che si trova sulle curve. La fence ha fatto rimbalzare indietro la moto è rimbalzata indietro mentre stava arrivando ancora il pilota, quindi devi aggiungere alla velocità del pilota con cui arrivava la velocità della moto che tornava indietro, quindi si sono schiantati tra di loro.
Senti, Giorgio, c'è stato proprio a proposito di questa cosa due interventi che hanno un po' destato anche abbastanza stupore, in qualche caso anche critiche da parte di Valentino Rossi, che ha detto in primis che secondo lui si è trattato principalmente di un incidente tecnico della moto, che secondo lui insomma è un incidente causato da un problema tecnico alla moto, e il secondo è quello legato alle modifiche proprio appurate dalla Safety Commission alla pista, in particolare alla curva 9. Cioè, tu che idea ti sei fatto su questi due interventi di Valentino? Quello sul problema tecnico alla moto e quello sulla non opportunità delle modifiche?
Allora, per prima cosa, sia Valentino che Lorenzo non sono andati alla Safety Commission. Ed è un fatto molto grave questo qua. Allora, fatto fronte che io, devo dire la verità, tifo per gli italiani, quindi tifo per Valentino. Conosco Valentino e ho il piacere che lui vinca, come ho il piacere che vincano tutti gli italiani. Però secondo il mio punto di vista questa volta è caduto in una banalità. Per prima cosa, perché non è andato? Dice, ma non lo sapevo, molti, Lorenzo pure, ma non sono stato avvertito. Sono stronzate, perché la Yamaha, cioè se fosse veramente vera una cosa di questo genere, dovrebbe cacciare tutte le persone che c'ha intorno a sé, perché non servono a nulla, perché tutte le persone che c'ha intorno a sé dovrebbero dirgli che cosa sta succedendo intorno. Poi ho parlato con alcuni team manager e tutti sapevano tutto. Quindi questo non è vero.
Quindi non è vero, ok, appurato.
Non è vero.
E allora perché non ci sono andati?
Allora, appurato il fatto che non ci sono andati perché non gli andava ad andarci, perché la ritengono banale la Safety Commission, probabilmente.
Beh, oppure tanto banale, scusa Giorgio, non è...
Cosa, ormai
tanto banale non è, perché ovviamente i piloti però la Moto 3 e la Moto 2 non possono andare, da quello che ho capito, quindi tutta la responsabilità ricade su di loro.
Infatti c'è stata una dichiarazione molto molto forte di Paul Espargaró, che ha dichiarato se non, sia Valentino che Lorenzo hanno completamente sbagliato, come per me si permettono di non venire a una Safety Commission che in cui noi siamo responsabili non soltanto per noi stessi, ma anche per i piloti della Moto 2 e della Moto 3 che non sono presenti a questa Safety Commission. Allora, questo vi dà intanto vi fa una fotografia di come stanno andando i Gran Premio. Allora, esiste la classe regina, che così è chiamata, e tutto il resto potrebbe essere quasi un contorno, perché cioè non è perché se uno si chiama Valentino Rossi o si chiama Lorenzo o si chiama Marquez deve essere invitato e gli altri non contano nulla. Non è così, perché la vita umana e la sicurezza è un discorso che non è determinato dal fatto che uno ha vinto tanti mondiali e uno ne ha vinti di meno. È determinato dal fatto che la sicurezza ci deve essere. Quindi è stato fatto un grosso errore da parte di entrambi i piloti, ma oltre a questo errore è stato fatto un ulteriore errore, perché poi quando hanno dichiarato però hanno voluto mettere la curva 9 che va a favorire la Honda, perché la Honda è un po' più veloce nell'uscita. Ma io dico, ma di che stiamo parlando? Cioè, e giustamente Paul Espargaró ha detto, ma di che cazzo state parlando? Questi sono stati i suoi termini.
Che poi tra l'altro Espargaró pilota Yamaha, no?
Sì, è un pilota Yamaha, ha detto anch'io appunto, sono Yamaha appunto. E perdo tempo, ma qua stiamo parlando della morte di uno di 24 anni, quindi entrambi i piloti secondo me hanno fatto un errore. Valentino, che è una persona estremamente intelligente, si è reso conto di aver fatto un errore, tant'è che a fine gara, guarda caso, ha stretto la mano a Marquez e poi dopodiché si sono dati la mano sulla spalla anche durante la conferenza stampa.
Sì, in conferenza stampa però Valentino ha detto apertamente che questa giornata segna una distensione dei rapporti tra lui e Marquez. Esatto. La possiamo chiamare un po', sembra quasi paradossale, a volte forse sadico dirlo, un'eredità di Salom. Cioè, Luca, tu che idea ti sei fatto?
Diciamo, queste situazioni sono sempre molto difficili, perché quando muore un ragazzo o proprio un pilota è sempre una situazione molto grave, però non si può far altro che continuare. Molti piloti volevano anche interrompere il Gran Premio, che sarebbe stata una delle soluzioni. Poi la famiglia di Salom ha voluto che il Gran Premio continuasse, non so se di sua spontanea volontà o un po' spinti dalla federazione, insomma dalla Dorna, però sì, il Gran Premio si è continuato. E comunque posso dire che i piloti, secondo me, dal giorno dopo hanno abbassato il casco e hanno ripensato solo a dar gas, perché comunque è il loro mestiere, come dice Pasini, secondo lui il gioco vale la candela, nel senso che c'è il rischio, lo sanno tutti, che possono morire e rimanere diciamo morti sul lavoro, perché di questo stiamo parlando. Però c'è
fa
questo
parte
rischio
del gioco, diciamo un po' voi.
Io comunque non lo so, lo vedevo anche un incidente un po' troppo mosso dalla foga di questo ragazzo, cioè voleva veramente forse andare anche sopra le sue possibilità, secondo me, perché sta veramente tirando come un matto per fare il tempo sulla pista di casa.
Venerdì nelle prove libere, secondo me?
Secondo me sì. Perché l'hanno detto, era gasato, voleva far bene, c'erano quelli che lo venivano a vedere, i tifosi qua di là. Non vorrei che avesse anche peccato nella foga, ecco, diciamo.
Secondo voi era opportuno correre o no? Cioè, Luca si è già espresso, insomma, ecco tu che hai
detto. Secondo me sì, perché comunque è vero che è morto questo ragazzo, però la vita continua e la gara deve continuare. Se fosse morto di domenica, bandiera rossa e fermavano tutto, però essendo accaduto il venerdì c'era comunque tutto il weekend davanti.
Tu, Vale?
Ma non voglio ritornare sempre sul solito discorso del business, ormai la gara, i biglietti, i diritti televisivi, però un po' come dice Luca, forse è successo il venerdì e tra virgolette è bene che si sia corso comunque, magari era successo domenica come Simoncelli, chiuso il sipario, festa fatta, stop.
Sì, probabilmente diciamo quello che è stato influente nella decisione è stata la scelta, però, cioè, no, il fatto che l'incidente si sia verificato di venerdì. Comunque, cerchiamo un attimo di recuperare noi stessi il collegamento con Giorgio e noi nel frattempo mandiamo un pezzo, che tanto comunque sono più di 10 minuti che stiamo parlando, quindi riordiniamo le idee e torniamo tra poco.
Nature of my day. Oh yeah. Let's get down to it.
ascoltati For the Devil dei Rolling Stones.
Rolling Stone.
Credo che sia conosciuta da chiunque. Qual è il motivo per cui hai scelto questa canzone particolare, no?
Particolare.
Perché chiunque si sarebbe aspettato la classica canzone funerea, quasi un saluto.
Vabbè, qui è un uomo che si presenta al diavolo e se è vero che tutti i motociclisti sono dannati, quindi ci stava.
Insomma. Immaginiamo un discorso che può aver fatto Luis Salom, al diavolo. Adesso noi ce la prendiamo un po' a ridere, vabbè, con tutto il rispetto del caso, ma insomma immaginiamo magari che...
Anche perché è morto facendo quello che amava. Quindi...
Sicuramente si stava divertendo fino al momento in cui non ha avuto l'incidente. Torniamo, per fortuna pare che siamo riusciti a recuperare il collegamento con Giorgio Bungaro, se ci sente.
Sì, eccoci qua.
È tornato, quindi bene, riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato, perché diciamo un po' la morte di Salom ovviamente fa riflettere, soprattutto se si ragiona in termini di progresso che c'è stato per quanto riguarda le strutture su cui si corrono adesso le gare di motociclismo, in particolare quelle ovviamente motociclismo su strada. Però nel passato, nel moto mondiale, non solo nel moto mondiale ma in generale proprio nelle gare di motociclismo del passato, diciamo che avere a che fare con la morte non era così inusuale come adesso, quindi magari forse c'era anche una reazione diversa di fronte alla morte.
Posso dirti un fatto sul passato importante?
Sì.
Tu sai che con me lavora fisso Virginio Ferrari.
Sì.
Virginio Ferrari, che è stato vice campione del mondo nel 79 nella classe 500, è stato un pilota elevatissimo, ha vinto il mondiale poi F1 nell'87.
Che erano tipo delle 750 le F1, no?
Erano le superbike dell'epoca.
Sì.
E quindi è stato veramente un grande. Lui pensa che ha messo in discussione tutta quanta la sua, cioè lui ha perso fondamentalmente dei probabili mondiali proprio perché per un discorso di sicurezza, perché nel 79 quando lui diventò vice campione del mondo dopo una caduta finale vinse Kenny Roberts, vabbè, comunque indipendentemente da questo, cosa è successo? Lui era d'accordo con tutti quanti i piloti del moto mondiale di creare delle piste più sicure, che le piste dovevano essere più sicure, e nonostante ciò, tutti quanti i piloti hanno detto sì, va bene, a un certo punto le varie federazioni insieme alle case motociclistiche si misero d'accordo, andarono dai vari piloti e dicevano guarda che se no non correte, noi vi annulliamo il contratto. L'unico che è andato avanti in tutto e per tutto è stato lui, è stato Virginio Ferrari, nel 79, nell'80, tant'è che nell'80 lui, che aveva già un contratto pronto, tant'è che aveva già provato le moto in Giappone, per l'anno successivo, rinunciò a tutto quanto dicendo no, io vado avanti con questo discorso di sicurezza. Quindi immagina quanto ci crede. Immagina pure che nell'87, mentre era in testa al mondiale, lui andò a correre su una pista cittadina, scese, fece un giro, si fermò e disse ok, io mi ritiro, non faccio questa gara. E dagli spalti scrissero Virginio chi? Cioè come per dire chi cazzo.
Certo.
In quella gara morì poi una persona e annullarono la gara. E credo che tutto, allora, io che lavoro insieme a lui, che so quanto ha lottato per la sicurezza, io non accetto, per esempio, le gare come il Turistrofe.
Era proprio lì che volevamo arrivare, ecco, perché tu ci stai parlando proprio dei circuiti cittadini. E per quanto riguarda i circuiti cittadini, in questa settimana si sta disputando il Turistrofi, che ha già fatto registrare 3 vittime. Allora io ti chiedo, no, se può avere, cioè la domanda noi ce la siamo posta anche sulla nostra pagina Facebook, oggi postando un video di un giro dell'isola di Man on board con una telecamera sulla moto di Nigel McGuinness, se non sbaglio, e ci siamo posti questa domanda: dove finisce il talento e dove comincia la follia in questi piloti?
Allora, scusami un attimo, io ti rispondo sul fatto. McGuinness, oppure Hutchinson, i fenomeni dei circuiti cittadini, che cosa hanno fatto mai nei campionati mondiali?
Io non so neanche se ci hanno mai corso, sinceramente.
No, ma non si qualificano, questo è il problema. La realtà è che stiamo parlando di piloti che hanno bisogno, è l'unico modo che hanno per mettersi in mostra, ma poveretti, cioè, non poveretti nel senso... diciamo che è una corsa forse più amatoriale quella lì,
però sì, amatoriale, però è strano il fatto che È strano il fatto che però in Gran Bretagna è, non solo in Gran Bretagna c'è proprio un fenomeno delle corse su strada, su asfalto, su strade cittadine che non c'è in nessun altro posto ormai. Perché in Gran Bretagna rimane questa mentalità così forte?
Ma tu li trovi che c'ha il suo fascino, perché sono tanti anni che c'è, perché è la storia del motociclismo, perché tutte queste belle storie. Bene, rendiamo una cosa differente, rendiamola una cosa storica, rendiamola una cosa bella, mettiamo delle gare all'interno di enduro, di trial, di qualsiasi genere, mentre le altre moto sfilano, e facciamo un'esposizione più bella al mondo di moto che stanno sfilando, andando relativamente piano sulla strada cittadina. Ma se io non posso pensare umanamente che un pilota, come è successo, cade a 300 all'ora su uno dei rettilinei più lunghi dell'isola, perché voglio ricordare che l'isola è lunga 62,6 km, mi sembra.
Sì, ci mettono 17-18 minuti a fare un giro.
Sì, ha una media di oltre 200 km orari, alla media di oltre 200 km orari, passando dentro i paesi, saltando su delle rotaie, mettendo, quando che c'è il semaforo in mezzo, ci mettono le balle di paglia intorno, e poi c'è questo che si schianta a più di 300 km all'ora su questo rettilineo, con gli alberi intorno e i mureti, e per portare via tutti i pezzi, che non parlo soltanto purtroppo delle parti della moto, ma anche dello stesso pilota, impiegano un'ora per portare via tutto e la gara ricomincia. Beh, scusatemi, hanno tutte ragioni quelli che dicono la gara più bella del mondo, è la gara, io ho letto alcuni articoli di miei colleghi, anche come si dicono, sì, c'è tutto questo, ma rimane la gara più bella del mondo, rimane la gara del mondo un cazzo, perché state parlando di gente che muore e la percentuale a quel punto diventa troppo alta, perché se due piloti ogni 100 muoiono, significa che questi 100 che si guardano, due di loro non ci saranno più dopo una settimana. Ma di che cosa stanno parlando questi?
Ma come si permettono? È strano poi che recentemente, negli ultimi anni, prima di, diciamo, gli ultimi 4-5 anni, era un po' stata demonizzata da tutti, c'era stata una specie di damnatio, una specie di oblio, no? Damnatio memoria, no? Perché comunque tutti la ricordano, però era un po' stata cancellata dal grande giro dei media. Invece ultimamente è tornata in auge questa gara, che viene ripresa dai maggiori network, dai maggiori media, ci sono sponsor importanti come la mostra, il cancelletto di partenza, cioè è strano, no? Che sì, va bene, è un business, però come dici te giustamente, qui c'è gente che ogni anno muoiono uno, due, tre piloti, e non solo, anche spettatori.
Ma poi io non accetto, tra l'altro, il fatto che si dica a chi ci va è un eroe, ma un eroe di chi? Non va in guerra.
Sì, ma infatti è una sua scelta andare a correre.
Che cosa?
E come...
Ho capito, ma è una scelta banale. Sei costretto a volte a fare queste cose, perché Hutchinson, se va a correre nel mondo delle GP, non si qualifica.
Certo, è per certi versi un discorso di necessità per loro, perché ovviamente non trovano manubri.
Perché è l'unico modo per farsi vedere per essere diventati delle persone popolari, e tanti che vanno, anche degli italiani che vanno su, che continuano, fanno tutto quanto una comunicazione su Facebook e tutto quanto, così diventano, è fighissimo che voi andate lì così, perché è l'unico modo, perché fondamentalmente non trovano alternative, perché purtroppo in Italia per poter correre, per poter entrare nel giro, bisogna averci la valigia piena di soldi, questo è il discorso di base, è inutile che ce lo stiamo negando, allora la gente è costretta a fare anche questo. Però ribadisco ancora una volta, ma la federazione motociclistica a che cacchio serve? E soprattutto, dato che questo è un benefit che c'ha un'intera isola, perché l'isola di Man vive su questo discorso qua, ci vive pure bene su questo discorso qua, fondamentalmente a chi conviene? Che chi ci guadagna? Questo è il discorso, perché ci sta qualcuno che ci guadagnerà sicuramente su tutto quanto questa storia, e allora si continua e tutti quanti faranno marketing in maniera esagerata, perché esistono le magliette turistrofi che sembrano quelle siciliane, perché hanno tutte e tre le tre gambe come quelle siciliane, con tanto di TT perché fa figo, perché tu, cioè, non lo so, io non sono così d'accordo, perché non è leale nei confronti dei piloti che hanno combattuto negli anni e che purtroppo sono anche morti, certi sono anche morti, per cercare di creare delle piste più sicure. E adesso che si sta discutendo su che cosa? Sul fatto che Valentino e Lorenzo non sono andati alla Safety Commission? Ma allora a che cazzo serve la Safety Commission? Scusate.
No, è un paradosso. Ma è inutile che ci stiamo raccontando. È un paradosso perché noi stiamo parlando, esatto, del fatto che la pista di Barcellona ha la via di fuga con 3 metri di asfalto di troppo e poi contemporaneamente, esatto, corrono Tourist Trophy o la Northwest, che è un'altra, esatto, gara popolarissima in Gran Bretagna, esatto, sulle, beh, piste, certo, cittadine, certo, e la gente ci si schianta a 2-3 morti e dicono, esatto, che tutto va bene, tutto normale. È un paradosso, no?
Ed è anche bello. Ma la cosa che mi fa rabbrividire è il fatto che ribadisco e lo ribadisco che vedere una persona che si schianta a 300 all'ora sul rettilineo perché perde il controllo della moto, più di 300, e va contro gli alberi, quindi immagine come finisce, no? Puoi immaginarlo, stanno muretti, alberi, quindi la moto dice che era a 1000 pezzi e anche lui era a 1000 pezzi, e la gente dice, un'ora dopo si riprende. Allora dice, ma è anche questo, però può essere spettacolo. Allora, cari signori, io ritengo che sia sano rimettere a posto il Colosseo, ma ricrearlo, perché gli spettacoli che facevano i romani al tempo dei romani erano meravigliosi, perché portavano addirittura le navi, perché riuscivano a portare dentro i leoni, gli elefanti, le tigri, perché si ammazzavano tutti quanti, perché si tagliavano la testa, ed era uno spettacolo meraviglioso. In più ci stavano pure le ombrelline, che erano le vestali che entravano dentro e mettevano le petali di rosa per non far sentire l'odore del sangue. Quello forse era uno spettacolo più interessante, se è questo dove voglio arrivare. Io non sono in questa direzione, io sono in direzione di creare delle cose che siano sempre, sappiamo che stiamo parlando di uno sport pericoloso, sappiamo che è uno sport molto pericoloso, però che sia nei canoni della sicurezza.
Sacrosanto, sacrosanto. Allora facciamo una cosa, altro pezzo, poi rientriamo, parliamo velocemente della gara, che ovviamente di fronte a questi fatti è passata un po' in secondo piano, però visto che hanno corso bisogna parlarne, quindi a tra poco.
Ragione che no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sonno. Sonno. Gli ordini che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più,
mai più.
Il mio nome è mai più.
utopico si può, saper condividere è pura, già lo so, e per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere. Vivere. Io dico sì, dico si può, cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro.
Nome mai più, Liga, Giova, Pelù, fa anche rima, perché Valerio?
Vivere, ancora vivere.
Che cosa vogliamo aggiungere se non che dopo questa lunghissima, dopo questa lunghissima apertura di puntata inevitabile, dovuta ai fatti, dedicata ai fatti che si sono verificati negli ultimi giorni, quindi sia l'incidente mortale di Luis Salom che l'effettiva poi lo stridente contrasto con gli episodi, le notizie che ci arrivano dal Turistrofi, che è ancora in corso all'isola di Man, si chiuderà il 10 di giugno. Passiamo poi alla cronaca delle gare, perché hanno deciso comunque di correre, come abbiamo detto prima, e quindi hanno corso, hanno fatto pure delle gran belle gare, no Luca?
Sì, perché infatti è passato un po' in secondo piano, però la gara è stata molto bella, nonostante ci fosse una griglia di partenza da piena zeppa di spagnoli, Valentino è riuscito a recuperare, ha fatto una bellissima gara con un bel duello con Marquez e ha portato a casa la vittoria. Secondo posto proprio per Marc Marquez, terzo Dani Pedrosa. Quarto Maverick Vinales, quinto Paul Espargaró. Il povero Lorenzo aveva dei problemi tecnici, credo, perché aveva proprio difficoltà a tenere il passo dei migliori, e poi ci ha pensato il kamikaze Bomber, che come lo vede uno davanti che gli sta un po' antipatico, forse ce l'aveva perché gli ha scippato il posto in Ducati, ha deciso di prenderlo pieno.
L'ha speronato, l'ha distrutto. Allora, sempre in collegamento con noi Giorgio Bungaro. Giorgio, una domanda veloce, poi andiamo a ruota libera sul ragionamento. È secondo te la gara migliore di Valentino Rossi degli ultimi anni questa?
No, beh, ha fatto tante gare bellissime, io me ne ricordo certe meravigliose di Valentino, sono tutte belle. Lui
degli ultimi due anni, allora correggo, gli ultimi due o tre anni.
Vabbè. Sì, forse una. Ma considera che l'anno scorso pure lui ha fatto delle bellissime gare.
Io la posso paragonare a quella, cioè, in Argentina, in cui recuperò Marquez e lo superò, poi Marquez cadde nel contatto in cui cercava di tenere il passo. Stavolta non è caduto, però insomma è venuto da dietro.
Beh, non, preso, caduto, non mi sembra che era caduto, se non lo presi in una spallata e lui è rimasto dietro.
No, in Argentina, è caduto Marquez.
Però Marquez era convinto che di essere l'anno scorso il più forte in assoluto, purtroppo si è reso conto, forse anche lo è il più veloce in pista, perché io sono convinto che lui e Lorenzo siano molto molto veloci, però devono fare sempre l'esperienza, la classe che ha Valentino, che nonostante l'età, nonostante tutto quanto, dimostra sempre di essere un grandissimo, un fenomeno vero, perché quello che sta facendo è da brivido, è da emozione, ti dà gioia, ti dà piacere di vedere le gare. Ecco, questo è quello che credo.
Anche perché credo che, Giorgio scusa, ma credo che un Valentino così non si vedeva più da molti anni, perché anche l'anno scorso è vero che aveva guadagnato molti punti a inizio campionato e poi ha dovuto gestire perché gli altri andavano più forte. però in questo inizio di campionato si vede che è uno dei piloti sempre più veloci in pista e va veramente forte, cioè...
Sì, rispetto all'anno scorso, sai che c'è? Che mentre l'anno scorso solo in qualche caso era effettivamente veloce, come se non più degli avversari, qui quest'anno tutte le gare lui come minimo è veloce come Marquez e Lorenzo, e quando gira bene è anche più veloce, cioè migliora incredibilmente col passare degli anni.
Però io, vedendo i tempi anche dell'anno scorso, se andavate a vedere durante la gara, riguardando i tempi anche durante la gara, lui ha sempre girato con i tempi dei primissimi, anche se stava leggermente dietro.
Sì, è vero, lui aveva problemi di messa a punto, all'inizio, sbagliava la partenza, sì,
esatto, ci stavano una serie di problemi così, però durante la gara i tempi erano sempre stati i tempi dei primissimi.
È vero, quindi, è vero, questo è vero, questo te ne do atto, però sarà il fatto che poi quest'anno parte meglio, oppure che recupera con più incisività nelle fasi iniziali, sa di fatto che effettivamente quest'anno lui ogni domenica è in grado di vincere. E invece sull'episodio di Lorenzo Iannone, che dici? Che idea ti sei fatto? Cioè, a parte l'idea penso sia chiara.
Guarda, ma sai, il problema è che adesso hanno tutti gli occhi puntati su Iannone. Che, voglio dire, secondo me quando ha tirato giù Dovizioso è stato per un fatto, secondo me la colpa la do alla Ducati in generale, perché non si gestisce così un team dichiarando apertamente che ci sarà soltanto un pilota, intanto Lorenzo è stato preso e che uno dei due piloti dovrà rimanere, perché chiaramente a quel punto io perché devo rimanere dietro, io ti attacco in tutti i modi, quindi tu hai messo cattiveria all'interno dei due piloti. Per quanto riguarda il discorso di Lorenzo, guarda, che lui abbia sbagliato è un dato di fatto, però c'è anche da dire che io veramente, quello che lui, quando lui dice che Lorenzo aveva leggermente rallentato, ma se voi ci fate caso, Lorenzo cerca di, è come se avesse in staccata, perso un attimino il passo rispetto a lui. Lui è entrato dentro in maniera, come al solito, troppo aggressiva, e questo l'ha portato poi a toccarlo e a finire fuori. Però giustamente è giusto che parta ultimo, è giusto che è giusto tutto, però forse veramente qualche cosa è successo. Certo è che dopo tutto quello che ha fatto Iannone nessuno gli crede, sicuramente, anche se fosse così tutti dicono sì, vabbè, tanto sei in kamikaze che ti butti contro tutti quanti, la realtà è questa.
Ma che problema ha avuto Lorenzo, che era partito forte e poi era calato vertiginosamente, scusa, io non so, perché poi non ho seguito le interviste dopo.
Ma lì sono problemi di gomme, problemi vari che ci possono essere di messa a punto, della moto. Dico, una delle banalità, dico, uno non ci pensa mai, ma i limiti sono sempre quelli, quindi se tu esageri all'inizio, magari verso la fine c'hai anche meno carburante, oppure sfrutti di più la gomma perché esageri su determinate cose per tenere il ritmo, poi magari si consuma più la gomma, oppure vai più frenare sul frantico. Difficile poi da dire, anche perché quelle dichiarazioni sono tutte relative, dichiarazioni relative a fine corsa, a meno che l'uniche che sono vere sono quelle che dicono quello mi sta antipatico, quello ha sbagliato, quello è no, per il resto sì, dai, c'ho avuto, ho sentito delle dichiarazioni da tutti quanti, a volte banali, che vabbè,
fa parte così, del gioco, no dai, è normale, non è che possono...
non se, fa parte del gioco, succede, tenere appunto la moto sempre così, questo non toglie nulla alle qualità di Lorenzo, che è sempre un gran pilota sicuramente.
Ma figuriamoci, insomma, se giocherà il titolo fino in fondo con Valentino e con Marquez. Passando alle altre due categorie, parliamo un po' della Moto2, in cui siamo stati un po' sfortunati noi italiani.
Sì, perché ha vinto Zarco, secondo Rins e terzo Thomas Lutti. Per quanto riguarda...
No, sempre è vero, siamo... Sì, dimmi, scusa.
No, avevamo avuto un problema tecnico, infatti mi ricordavo male, perché terzo è Nakagami, e invece gli italiani sono andati un po' male, perché Morbidelli undicesimo, dodicesimo Pasini e quattordicesimo Baldassarre.
E la cosa, la beffa è stata che stavano lottando per le posizioni di testa Corsi e Baldassarre, si sono toccati e sono caduti entrambi. Baldassarre ha ripreso la gara, Corsi si è proprio fermato. Quindi diciamo che ci siamo un po' abbattuti da soli in Moto2.
Vabbè, non è che perché sei italiano, svedese, olandese, quelli stanno facendo la
gara. No, certo, però uno dice la sfiga proprio, no, uno deve buttarsi giù due piloti, chi se buttano giù, due italiani.
Beh, certo, due italiani. Certo. Vabbè, sai, in Ducati è successo di peggio, due italiani con due moto italiane.
Sì, in Ducati hanno fatto il capolavoro, il capolavoro da questo punto di vista. E invece in Moto3,
allora, Moto3 è una gran gara come al sempre. Devo dire che se ne sono date di santa ragione dall'inizio alla fine, il che dimostra che la Moto3 è a dei livelli altissimi, specialmente per 6-7 piloti, 8 piloti che sono tutti quanti lì per salire sul podio.
Sì, parlavamo poi della gara scorsa a Mugello, no? Fu straordinaria che i primi 20 sono arrivati in 4 secondi. È stata, sebbene comunque sia sempre molto combattuta, è stata clamorosa la gara scorsa al Mugello. Anche questa volta effettivamente, cioè come sempre del resto in Moto3 se la sono giocata il podio.
I primi sei in un secondo e mezzo.
In un secondo e mezzo. È spuntato, nonostante la vittoria di Navarro, condividi casomai questo ragionamento che sto facendo, Gio, nonostante la vittoria di Navarro, ancora una volta il migliore in pista è stato Brad Binder, che a due giri dalla fine si era toccato, se non sbaglio, con un pilota che poi è caduto, che era Gabriel Rodrigo, che si stava giocando il podio, anche lui l'argentino, è ripartito da settimo e in due o tre giri ha recuperato fino a secondo, quindi ancora una volta ha dimostrato di essere più forte.
Ma guarda, lui è un fenomeno vero, attenzione, lui è un fenomeno vero e tant'è che sta sempre lì, questo è il discorso di base. Io penso che oggi lui sia quello più determinato. Fenati, a volte c'è degli alti e bassi, anche se devo dire, l'ho visto molto aggressivo anche lui, però vedi che poi sul finale ha perso qualche cosa. Però devo dire, stiamo parlando di un gran pilota, però Fenati determinato, certe gare gli vanno particolarmente bene, altre meno. È un po', io lo vedo un po' come uno Svans, Fenati. È un po' come uno Svans, nel senso che quando fa la gara giusta picchia tutti, fine. Però altre volte invece rimane dietro.
Sì, per fortuna abbiamo visto finalmente una specie di piccola risurrezione di Enea Bastianini, che stava vivendo un periodo un po' difficile e invece continua.
Beh, ormai piccolo, insomma, io ho fatto una gara, scusa, ha fatto una gara magnifica, perché dici piccola risurrezione? Ha fatto una gara magnifica.
Sì, vabbè, insomma, comunque è arrivato terzo, non è che ha vinto con 20 secondi, quello dicevo, veniva da un periodo difficile, magari aspettiamo che adesso continui a farsi valere così, perché questa magari potrebbe pure essere una tantum e allora sarebbe uno sprazzo di luce.
No, però ha combattuto dall'inizio alla fine, però,
Sì, sì, assolutamente, noi siamo ben contenti di rivederlo davanti, così perché
hanno girato tutto il tempo
hanno
girato tutto il tempo in 45, insomma.
Io volevo chiudere dicendo solo che ormai non è, quello che non è più una sorpresa è Bulega.
No, vabbè, Bulega. Io ammiro Bulega perché mi piace da morire a me lui, mi piace come ragazzo, l'ho conosciuto, lo conosco bene, conosco il papà e devo dire che il papà è sorprendente perché gli fa una promozione che nessun altro è in grado di fare, è veramente stratosferico.
Aspetta, anche Wayne Gardner da questo punto di vista è un campione perché ha cercato per anni di mettere il figlio su una moto, in ogni modo il figlio sistematicamente floppa le occasioni, penso ormai si sia un po' rassegnato, però leggevo un po' di tempo fa che stava cercando di raccomandarsi a qualunque posto possibile per mettere dentro il figlio a correre.
Ma sai che questo fa parte del voler bene il papà, finalmente magari non riesce a vedere se uno è veramente campione o meno. Bulega è un campione sicuramente, perché questo è il primo anno, sta lì e sta lì bene, sta lì con gli altri, è uno che
potrà venire fuori,
e poi è un animale grosso lui, cioè non è un ragazzone, è alto, è un, cioè la Moto3 gli sta proprio tipo bicicletta,
È vero,
e
guarda,
stiamo parlando di
Giorgio, ti interrompo perché chiudiamo con chiudiamo con un tuo pensiero veloce su un ragionamento serio che noi abbiamo fatto la scorsa settimana. Noi abbiamo eletto a nostro idolo Fabio Di Giannantonio perché in diretta su Sky ha detto chiaramente che per togliere 3 decimi al giro a lui serviva la figa. Non so se tu puoi condividere un po' questo ragionamento oppure magari sei orientato altrove.
Ma guarda, no, io sono con Valentino, che addirittura sulla tuta in pelle c'ha la W e la F.
Assolutamente, assolutamente. Allora siamo tutti concordi su questo tema, che hai visto come appiana le discussioni.
Sì. Anzi, siamo in pole, io sono in pole position.
Miglior tempo.
Va bene. Va bene.
No, tempi lunghi sempre.
Tempi lunghi. Va bene. Allora, un ringraziamento di nuovo per la disponibilità a Giorgio Bungaro. Gli diamo appuntamento a prossime circostanze, sempre se avrà la pazienza e la disponibilità di connettersi con noi, nonostante le difficoltà tecniche che abbiamo avuto questa volta. Un saluto Giorgio, di nuovo appuntamento come sempre, come tutte le sere ormai su Nuvolari con il suo programma U-Motor, e mi raccomando Giorgio,
alle 23 tutte le sere vi aspetto, anche perché sono tante novità, tanti personaggi che vengono, è carine, sono trasmissioni belle, divertenti.
Va bene, ben volentieri, magari una volta veniamo ospiti pure noi di Ducazzate.
Volentieri.
Anche in televisione. Va bene, un saluto Giorgio, ciao.
Grazie, ciao Giorgio.
Un saluto a voi e un saluto a tutti quanti i radioascoltatori, ho detto bene?
Bravo, hai seccato. Ciao, ciao.
meglio.
Un capolavoro del rap italiano era Quelli che ben pensano.
Frankie High Energy. Quelli allora, che ben pensano, perché la posta in gioco è massima e l'imperativo è vincere per i nostri italiani.
Speriamo che insomma questo imperativo diventi realtà. Per il momento è un imperativo di auspicio, diciamo così. Però insomma, passiamo di palo in frasca. Abbiamo parlato finora di Moto Mondiale e compagnia bella. Che succede? Cosa c'è? Sento un vento sotto, sento dei rumori strani, segno probabilmente, è segno, sì, è segno che probabilmente sta entrando un nuovo ospite con noi a Radio Rider. Dopo aver chiuso il collegamento con Giorgio Bungaro, recuperiamo immediatamente la nostra aura di imbecillità con il nostro ospite preferito, Alessandro Pozzi. Ci sei?
Ciao ragazzi!
C'è. Oh, il problema, lui non gli salta mai la linea, ci fate caso ragazzi?
A Milano c'è il 18G, non c'è.
Ma pure Bungaro Giorgio sta a Milano, come diamine è? È impossibile.
Ma è la
cosa.
Zona.
È la zona. Dove sei? Dove
che sta a Quarto Giaro, non lo so.
Stai a Quarto Giaro?
No, infatti.
Allora, c'è Alessandro Pozzi, quindi ovviamente si parla di non di figa, si parla di motocross.
Anche di figa, perché...
Ma è fidanzato, non si può. Si parla di figa. No, si parla di motocross.
Peccato.
Si parla di motocross perché si è corso il Gran Premio di Francia a Saint-Jean-d'Angély, pista a mio giudizio stupenda, veramente, i sassi, tutte le cazzate del mondo, è una pista stupenda. Non so se voi condividete questo mio ragionamento, comunque andiamo con i risultati e poi spaziamo su tutto il tema.
Allora, MXGP con due gare a mio avviso splendide come la pista che dicevi tu, e due battaglie dal primo all'ultimo giro tra i due dominatori del campionato a questo punto, Geyser e Favre, che si sono spartiti le vittorie. Geyser nella prima manche, che è arrivato proprio al photo finish con Favre dietro, e nella seconda invece Romain Favre è riuscito a stare davanti a Geyser. Per quanto riguarda il nostro Tony, ha fatto terzo la prima manche, dove era partito primo, poi non ha retto il passo dei migliori, e invece purtroppo la seconda ha avuto una caduta in partenza e poi ha dovuto recuperare. È caduto di nuovo provando a fare un sorpasso e comunque ha chiuso settimo. E nella seconda manche terzo Bobrichev. Clément Desalles si è un po' ripreso facendo un quarto e un ottavo e poi via via tutti gli altri.
Se mi posso permettere, per introdurre l'analisi del Gran Premio, perché noi purtroppo andando in onda di giovedì abbiamo poche novità dal punto di vista dei risultati da comunicare, dobbiamo dedicarci ad un'analisi. Il fulcro secondo me, uno spunto di ragionamento è che probabilmente a dispetto del risultato si è visto nelle due manche di questo Gran Premio di Francia, il Cairoli migliori si è visto nella seconda manche, non nella prima. Non so se tu Ale condividi o se voi anche condividete.
Sono d'accordissimo, anche perché lì forse ha tirato fuori il mordente perché doveva recuperare il più possibile. Non dico che ha girato come i primi, ma ha fatto una rimonta fantastica, perché da 35esimo che era ha finito settimo e...
Sì, ma poi alla luce dell'errore, no?
Cioè... Sì, ma anche, infatti la seconda caduta è quella che comunque io pensavo che gli avrebbe spezzato il ritmo, invece è risalito in sella e andava più forte di prima.
Sì. Tra l'altro ne ha passati, mi sembra, 4 nell'ultimo giro, così proprio, perché era alle spalle di Nagle, alla fine io pensavo facesse un nono, invece settimo, cioè, insomma...
Sai che c'è, considerando poi che attualmente lui, per come sono i valori in campo, deve fare la corsa sul terzo posto e quindi su Nagle, è importante anche dal punto di vista della classifica, perché insomma, soprattutto questo nella prima manche si è visto chiaramente un gap enorme, non ci prendiamo in giro, un gap enorme con Geyser e con Febbre, che in questo momento fanno gara a sé.
Fanno paura, non fanno gara a sé, perché se tu consideri la pista com'era tortuosa e tutto il resto, cioè dare 30 secondi a Cairoli, cioè non ti vengono altre domande, cioè non lo so.
poi era tortuosa, ma comunque più scorrevole rispetto a Talavera, mi è sembrata perlomeno da fuori, tranne quel paio di curve con i dentini in ingresso di curva che erano a dir poco odiosi, però è una pista secondo me più scorrevole, forse proprio perché era meno rovinata rispetto a quella della Francia, rispetto a quella della Spagna, scusa, non lo so.
Della Spagna. Ma Kaiser, non lo so, perché comunque la cosa bella di questa pista qua è che c'erano più linee. Poi se vai a sentire i piloti, alcuni si lamentano, altri non si lamentano in base al risultato che hanno fatto. C'è da dire che Cairoli e Favre hanno cambiato un attimino di setting nella seconda manche, quindi probabilmente Geiser ha centrato subito il setting giusto, sia la prima che la seconda. Però nella seconda, secondo me, va bene che dice che ha preso una sassata e ha perso il ritmo, così. Però secondo me lì Geiser ha capito che comunque se vuole vincere il titolo bisogna che ogni tanto faccia anche secondo.
Sì, infatti l'ha detto anche nell'intervista. Però se mi posso permettere, secondo me, non so se se ne rende conto Geiser, però aver fatto un primo, un secondo e quindi chiudere a pari punti il Gran Premio di casa di Favre è come una vittoria, è come una doppia vittoria, perché non perdere punti nel suo Gran Premio di casa è veramente fondamentale per la classifica.
Ma lui l'ha detto, Lui ha detto, guarda, ho finito secondo, però comunque sono a pari punti e per me è un grandissimo successo. Lui ora come ora sta pensando al titolo, perché all'inizio magari non ci poteva nemmeno credere, però adesso sta per il titolo, a 60 punti su Cairoli e su Favre adesso non so quanti ne abbia, però comunque mancano 8 gare non sono tantissime se vogliamo.
Su Favre in questo momento ha 24 punti, la cosa che poi deve far pensare è che è riuscito certo a fare gli stessi punti di Favre, soprattutto in una gara in cui secondo me anche nella prima manche, nonostante il setting e vabbè tutti questi discorsi, per il forcing che poi ha fatto alla fine si vedeva comunque che Favre ne aveva di più. Secondo me Favre nella prima manche si è un po' fatto scappare di mano la situazione e ha tentato troppo tardi di attaccare Geiser. Però secondo me ne aveva di più, andava più forte, si è visto anche nella seconda manche che sì, globalmente andava più forte. Sei d'accordo? Sì.
Sono d'accordissimo e secondo me ha voluto magari con questa mossa provare anche a metterlo un attimino sotto pressione e indurlo all'errore, perché stando lì dietro, punzecchiando un attimino, ma ha sbagliato i tempi d'attacco.
Sì, condivido. Sai qual è invece, guardando la classifica, la grande delusione della domenica? È Nagel, ma c'aveva qualche problema oppure è proprio stata una giornataccia?
Beh, lui il venerdì ha avuto un'infezione intestinale, una roba del genere, un'intossicazione alimentare, diciamo. Ha passato tutto il venerdì in ospedale.
Ah, ecco.
E sabato era comunque debilitato e la domenica si è trascinato dietro questa cosa. Non l'hanno detto in molti, nemmeno noi, ma è così, era un po' debilitato.
Sì, perché altrimenti, cioè, oggettivamente è una gara quasi disastrosa, insomma, perché dopo i 2 secondi di domenica scorsa mi fai un 7° e un 9° molto anonimi, tant'è vero che insomma si rifà sotto anche Bobrichev adesso in classifica.
L'ha detto anche lui che ha visto che comunque potrebbe essere lì alla portata, però qui c'è stato, vabbè, un problemino fisico per Nagel che adesso con la pausa magari riprende anche. La cosa che mi è dispiaciuta tantissimo è stata quella di Polen, che secondo me avrebbe potuto portarsi a casa sia il Gran Premio, però con i sei e con i ma non si va mai da nessuna parte, e quella caduta lì è stata dovuta a un errore di preparazione della pista, troppo bagnata al sabato.
Ma addirittura?
Ma non era una buca secca che ha preso, o un canale un po' storto, come?
No, è proprio, tra l'altro se guardate lui ha atterrato giusto come al solito,
sì.
Ma nella parte finale, magari lì così ha, diciamo, lasciato un attimino scorrere la moto perché ormai era l'ultimo giro, quindi non è stato tanto attento, però quando la moto gli è partita via davanti è proprio perché c'era del viscido sotto, e gli è partito via l'anteriore e tra l'altro ha fatto una bruttissima caduta, perché da secco cadere così sembrava quasi svenuto quando ha picchiato.
Sì, infatti pensavo che fosse svenuto, poi si è rialzato, ma ha preso talmente una tronata forte che stava anche un po'
un po' stordito, sì, certo, stordito. Frastornato, ma sì, era sì, l'ultimo giro?
Sì, sì, l'ultimissimo giro.
Allora, se mi permettete, sì, va bene che sarà colpa pure della pista preparata male, ma ci avevano fatto già non so quanti giri sopra su quel tratto lì. Adesso non è che era il primo giro, ti coglie alla sprovvista il tratto di viscido. Io propendo più per l'errore umano più che sull'errore di preparazione della pista, perché non puoi scivolare su, non ti accorgi che è viscido all'ultimo giro, cioè, o ci ha piovuto sopra, stava piovendo?
No, non credo, però può darsi che ha sbagliato linea. Adesso io tutta la manche di qualifica non l'ho vista, può darsi che ha atterrato un po' più fuori linea, è uscito dalla traiettoria abituale e è caduto. Adesso ho visto solo la caduta, ma andava talmente forte, la telecamera era talmente vicino che si vedeva malissimo le dinamiche della caduta.
Allora, molte persone dicono, tra l'altro ci sono stati dei messaggi su Facebook di vari piloti del mondiale, è piccato parecchio anche la preparazione della pista. In più si è messo un po' a piovere, piovigginare, ma non è tanto questo, però si è proprio visto che l'anteriore gli ha fatto un brutto scherzo. Ma
sì, uno scarto improvviso dell'anteriore, quello sì, non c'è dubbio.
Sì. Secondo me, vabbè, può essere stato anche, diciamo, un errore del pilota che magari ha girato più tranquillo perché tanto sapeva che era l'ultimo giro, gli mancavano poche curve, però è stato proprio strano. E comunque un peccato perché Polen si è sentita la sua mancanza. Quindi.
No, anche perché poi, insomma, poverino, rientrava da poco da un infortunio, adesso un'altra botta. E come sta? Cioè, torna perlomeno in Gran Bretagna, dovrebbe tornare, sì?
Sì, gli hanno messo soltanto dei punti di sutura sopra l'arcata sopracciglia. Dovrebbe star bene.
Certo, una botta al morale più che al fisico, diciamo così. Ale, allora mettiamo. Sì,
aspetta, sì, sì. Dimmi, ma dimmi, facciamo dimmi. Una riflessione un attimo su Febvre o no? Due
rifletti,
minuti proprio.
Riflettiamo.
No, perché prima avevamo fatto quel ragionamento e volevo sentire se Ale era d'accordo o no, il Dob. Praticamente, Dob, prima stavo dicendo che secondo me Febvre, avendo vinto l'anno scorso il mondiale, diciamo non da solo, però tutti i big si erano fatti male, da Cairoli, Nagel, De Sal e via dicendo, e secondo me quest'anno ha proprio la paura di dover vincere per forza e quindi cerca sempre il limite più del dovuto. Forse si è visto anche in questa gara che proprio ha cercato in tutti i modi, e secondo me la prima manche quando ha perso dietro Geiser si è anche arrabbiato un gran bel po'.
Beh, vabbè, perdere per un pilota così che comunque sa che può vincere, è normale che gli girano un po' le palle. Però, vabbè, qui c'è tutto un discorso da fare, che secondo me l'anno scorso non ha vinto perché mancavano tanti piloti, perché lui comunque ha avuto una crescita costante e quando comunque ha iniziato a vincere c'erano tutti, poi man mano si sono fatti male tutti, ma lui era già lì che stava vincendo delle gare, anche perché a maggiora, vabbè, fuori Cairoli, ma era in testa Nagel e lui è andato tutti.
Tra l'altro, insomma, Maggiora è stata facciamo una cronistoria rapida, Maggiora è stata la seconda vittoria consecutiva, la prima in Francia e c'erano tutti, si era fatto male solo De Sal.
Sì.
E poi, insomma, sì, aveva cominciato la gara prima in Gran Bretagna, aveva già vinto la seconda manche.
Cairoli
aveva vinto il Gran Premio, ma lui aveva vinto una manche, e la gara prima ancora in Spagna, e lui era in testa alla manche e sembrava un po' un fuoco di paglia, invece fece spegnere la moto, poi Cairoli lo passò perché fece spegnere la moto su una curvetta, sembrava per tutti un fuoco di paglia, invece, come si suol dire in maniera fine o con un francesismo, fuoco di paglia una sega, perché insomma dopo ha cambiato marcia. Quindi insomma
è vero,
però secondo me anche la riflessione di Luca la condivido parzialmente. Lui quest'anno vuole dimostrare davvero con tutto se stesso che le chiacchiere che abbiamo fatto, soprattutto credo noi italiani, che ha vinto perché Cairoli era rotto, in realtà erano chiacchiere.
Ma io non credo che lui voglia dimostrare. Lui vuole dimostrare che è più forte adesso. Logicamente, come abbiamo già detto, le prime manche per lui sono sempre un problema. E questo non lo riesco a capire, perché nella seconda vuoi che sia stata la sassata, ma comunque era a casa sua, aveva un passo superiore a Geiser. Io non credo che sia stata la sassata a far decidere a Geiser di mollare. cioè ha girato in 43 alto e gli altri 44-45, cioè quindi comunque ha girato più forte di tutti, ma sempre nella seconda manche gira più forte lui.
Io credo, lo dico francamente anche in onda, mi smentiranno i fatti eventualmente, che nonostante Geyser sia in testa, il favorito per la vittoria del titolo rimane Febbre. Facciamo, allora, prima di mandare il pezzo, un giro veloce. Valerio, chi vince il titolo?
Non lo voglio dire.
Beh, sempre costruttivo, Valerio. Vai. Luca, chi vince il titolo?
Geyser.
Ale?
Spero che hai Roli.
Vabbè, leva spero, secondo te.
Non glielo far dire.
Mancano 8 gare. Io ti dico, boh, adesso quello che ha più percentuale è Geyser, perché...
Beh, basta, hai detto Geyser. Non diamo spazio a ragionamenti e alambiccamenti. Il nome secco, Geyser, ok. Pezzo e poi MX2, grazie.
It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes. No eyes on me.
Atmosfere danzerecce come sempre, lounge, dici un po' che
roba era. Clapton, nulla a che vedere con Harry Clapton, però
non bestemmiamo, per carità.
No eyes on me, non ci sono più gli occhi su Cairoli, sono puntati sui primi due.
Bravo, di nuovo bravo. Dunque, torniamo al discorso del campionato mondiale motocross in Francia, spostiamoci di categoria e parliamo della MX2. Se mi permetti Luca, non diciamo la classifica perché non ci sono.
Il francesino che arrivò secondo ha fatto due belle gare.
Non è più una novità, perché io volevo dire proprio questo. Anzi, due cose volevo dire. La prima è proprio che noi prendiamo in giro il Doberman perché i pronostici li sbaglia, ma se vi ricordate lui ci salutò la settimana scorsa dicendo guardate che secondo me vince Paturel, e io c'è stato un momento della prima manche
in cui
aveva preso il largo, ho avuto veramente paura che ci avesse azzeccato e bisognasse fargli una statua o in trasmissione questa settimana. Invece per fortuna nostra, diciamo, Erlings ha rimesso a posto le cose. Secondo punto di riflessione, oltre alla giornatona di Paturel, è che Erlings, nonostante Ferrandi abbia provato in tutti i modi a buttarlo per terra in partenza, non so quali siano le motivazioni di questo gesto, magari tu ce le spiegherai, Ale, ha vinto stavolta umiliando tutti, questo bisogna dirlo, perché praticamente ha fatto... Nella prima manche si è svegliato a metà manche e si è mangiato tutti gli altri in pochi giri. Nella seconda ha ripartito praticamente chiuso a metà gruppo, a metà gara era già in testissima da solo.
Ma non lo so, la motivazione di Ferrandis è strana, perché vabbè, Erin si è detto che è troppo scorretto, ma non gli interessa, guarda, non gli dà proprio peso. Il motivo per cui Ferrandis faccia così è che secondo me sapeva che non c'era modo di vincere se non buttarlo in terra.
Perché specifichiamo nel caso qualcuno non l'avesse visto, in partenza di gara 2, proprio allo scattare, quindi ai primi metri dopo il cancelletto, c'erano Erlings e Ferrandis vicini, e Ferrandis nei primi metri proprio sfruttando una piccola indecisione allo scatto del cancelletto in terra, quindi proprio allo scatto iniziale delle moto, ha subito chiuso Erlings, che ha provato a sgomitare, a farsi largo, a recuperare, però sono andati proprio ai ferri corti, a stretto contatto, tant'è vero che tutti gli altri 30 e passa piloti prendevano un certo tipo di traiettoria per impostare la prima curva, mentre invece Erlings e Ferrandis sfortunatissimo, nella seconda manche se n'è andato a cercare, nella prima manche invece è andato per terra in un mucchio, è tornato di nuovo in collegamento Alessandro Pozzi nel frattempo, dicevo sfortunato in gara 1 perché è caduto in partenza, in gara 2 se n'è andato a cercare, sta di fatto che Ferrandis è partito ultimo in tutte e due le manche, e quindi è stato condizionato, diciamo, il suo Gran Premio è andato all'aria per questo motivo. Però torniamo al ragionamento che stava facendo Ale sul contatto Ferrandi-Erlings.
Sì, non è stato bello da vedere perché era proprio fatta di proposito, una cosa alla Marquez-Valentino tipo. Perché adesso sembra quasi che voglia fare sbagliare a tutti i costi Erlings, perché anche se non può vincere gli crea intralcio.
Non ho capito il commento, che probabilmente abbiamo una diretta, una live. Forse questo probabilmente era la reazione.
Ho detto che non è bello perché non è sportivo, cioè è antisportivo questo comportamento, e sembra quasi che voglia fare come Marquez con Valentino, cioè ormai sa che non può più vincere, ma crea comunque fastidio ad Erlings.
Forse il discorso che facevamo la settimana scorsa, no? Tu dicevi che Ferrandi e Sewer sono gli unici due che comunque provano a lottare con Erlings. Forse Ferrandi l'ha preso in parola e ha deciso, ormai, visto che Doberman mi ritiene l'unico in grado di battere Erlings, lo butto giù a costo di superarlo, non lo so.
Sì, però è l'unico che effettivamente l'ha battuto sul campo, non è quello.
No, beh, ce probabilmente... ha perso una manche sola, quindi...
però l'ha battuto comunque con lui in campo.
Comunque stavo leggendo le interviste e era arrabbiatissimo perché gli hanno perso il bagaglio tornando dalla Spagna, non aveva le sue ginocchiere, era Ferrandi, era proprio arrabbiato a bestia, però da qui a diventare violenti ne passa.
La mignotta.
Non la sapevo questa cosa comunque.
Vedi, siamo noi che diamo gli scoop a te, oppure è una cazzata che si è inventata?
No, l'ho letta sul Barça, quindi lui mette le cose e poi non se le legge.
Mette le cose a casaccio. Allora, parliamo di nuovo, ormai non è più una novità nemmeno questa, italiani, in particolare Samuele Bernardini, ottimi protagonisti, Bernardini ormai fisso nella top 10, Michele Cervellin sempre lì vicino, quindi anche lui ottima gara. E altra riflessione su Max Anstig, cioè io sentivo in telecronaca su Eurosport che commentavano con toni quasi umilianti, la prima manche di Anstey che è stato doppiato. Non penso che abbia fatto 21esimo, 22esimo apposta e poi secondo nella seconda manche. Che gli è successo nella prima manche Anstey?
Nella prima manche il solito Anstey, ha fatto 1-0.
Sì, vabbè, ha fatto 1-0, ho capito, ma veramente, cioè lui nella prima manche ha passeggiato? Senza,
no,
non, so, non ha avuto cadute
e
niente?
Non l'ho, sinceramente non l'ho seguita benissimo la gara di Anstey, ma secondo me ha avuto qualche problema alla moto, perché per fare 1-0 lui generalmente è uno...
Strano, non c'era mai problema alla moto.
No, vabbè, però infatti, però per dire che comunque non è uno che molla, cioè...
Sì, ma beh, come tenacia penso non è secondo a nessuno.
Sì, poi non ha passeggiato sicuramente, ma su Eurosport magari erano meno preparati di noi. Sicuramente.
Beh, non è che sono proprio
Beh, diciamo, c'è qualcuno come proprietà di linguaggio che forse sarebbe meglio che venisse qui con noi ad imparare, anche se noi non abbiamo nulla da insegnare a nessuno, però vabbè, insomma, ognuno fa i suoi percorsi, per carità di Dio, lungi da me attaccare i colleghi. Una riflessione su ormai sulla battaglia per il secondo posto, sul primo non c'è più niente da dire, la battaglia del secondo posto tra Sewer e Jonas, che ha visto Sewer recuperare parecchio vantaggio che ha nei confronti di Jonas rispetto a domenica scorsa in Spagna. Il titolo di vicecampione, Ale, secondo te lo prende lui?
Certo. Beh, per forza.
Adesso arrivano piste sabbiose, come dicevi tu, Jonas dovrebbe essere avvantaggiato.
Se non capotta.
questo pure è
no,
vero.
No, ma Jonas è bravo, è fortissimo, però parte dietro, vabbè, magari sulla sabbia riesce a partire davanti, può fare bene. Però mi sembra molto più consistente Sewer o, che ne so, adesso Paturel sta un po' esplodendo, quindi secondo me sarà sempre lì.
Io infatti stavo per dire una cosa proprio, no? In chiusura, che è un po' un peccato che Paturel sia partito un po' sottotono, ecco, c'ha 1-0 in Qatar, una brutta gara in Argentina e anche la prima manche di Arco è andato male, perché altrimenti se lo sarebbe giocato lui alla fine dei conti il secondo posto, perché sta venendo su in queste ultime gare, queste ultime due gare, soprattutto fortissimo, ormai è carico a manetta, e sappiamo bene che soprattutto i francesi che hanno il DNA della follia, della pazzia dentro la testa, quando ingranano la marcia poi non la tolgono più.
No, infatti vabbè, sono 70 punti, volendo c'è tutto,
Sarebbe clamoroso, bisognerebbe renderti grazie e onori a vita se addirittura Paturel arriva secondo. Allora vai, fa la sparata conclusiva, due sparate conclusive. Allora dicci dove conclude Paturel il campionato e poi dicci chi vince il prossimo Gran Premio, non dell'MX2 perché non ha senso, della MXGP.
Allora, la prossima gara dov'è? Gran Bretagna. Potrebbe essere Polen.
Io invece vado controcorrente, dico che il Tony in Gran Bretagna vince.
Valerio?
Sì.
Beh, anche no, il Tony è sempre andato forte in Gran Bretagna, quindi
Polen
potrebbe vincere.
Riprende dal taglio se non ha più problemi, però cioè, se ha problemi Polen, anch'io do a Cairoli,
Quindi Cairoli.
Se rispara
Valerio...
quel triplo in salita.
Valerio dice Cairoli? Io dico Febbre. Ormai io so.
Francesaccio.
Ormai Febbre diventa, non lo so perché, sta diventando il mio pilota preferito, perché c'ha quel modo di guidare così brutto da vedere che mi sta piacendo. È strano. A me o piacciono quelli estremamente tecnici, puliti alla Ramon, oppure questi grezzoni alla Febbre, no? Non c'è una via.
Oppure secondo me, perché adesso ti comprerai una blu.
guarda, vedo più probabile che in questo momento, finita la puntata, abbia Belen Rodriguez qui fuori che mi aspetta. Guarda, ci sono più possibilità. Però, insomma, considerando il mio arcinoto successo con le donne, potrebbe anche succedere che c'è Belen qua fuori, quindi magari aspetto anche una blu a casa mia tra poco. Allora, che minuti siamo di puntata, caro Luca? Dici un po'?
Abbiamo scavallato l'ora e 30.
Beh, siamo all'ora e 30, abbiamo già ampiamente parlato, straparlato, dobbiamo ancora parlare di tante cose, quindi dobbiamo salutare Alessandro Pozzi, appuntamento a tra due settimane. Quando si corre la prossima?
Il 29? No. 19.
Tra due settimane,
bene, quindi ci diamo appuntamento tra due settimane per il Gran Premio di Gran Bretagna e noi nel frattempo ti salutiamo di nuovo e proseguiamo la puntata con altre grandissime notizie, grandissime bellezze e primizie e soprattutto con la musica di Valerio Maria Listanti. Ciao Ale, alla prossima.
Ciao.
Ciao a tutti e ciao Belen.
Look, sucker, this my gun butter. Street fighter bitches, this the upcutter. Nunchucker, no time to ducker. Sign of the cross, cause this is her last supper. Play with me, check who came with me. I brought a couple nines, plus the K's with me. I breeze through Queens to check some bad bitches. I stunt so hard, assess the damages. Cause this that owl, this is that owl. And yes, I body bitches, go get the bandages. Young yummy. Fuck you got from me. I hate a phony bitch that front that chum chummy. I'm me top shotter, drop the top chopper. Big fat pussy with the icy watch. When I fly, it's one letter and one number. You whack hoes could get hot for one summer. After that, the queen is still reign here. I'm standing close to these hoes without a reindeer. St. Nick, Ross, hey Rick, I just got a toy, cost $850. Now I'm in the hood, niggas is getting woodies. Hit up Hot Topic, Nicki Minaj hoodies. I'm a brand, bitch, I'm a brand. Go to Harlem and get Cam. It's tip set, get your dick wet. Boarded a big jet and got a big check. Now you tell me who the fuck is winning. I'm on my Russell Simmons, Nicki Denim, Nicki Linen.
Jealous niggas just gossip, watch me tie my laces. Bitches be jogging, tell by the look on their faces. 8 digits, I'm clocking, a lot of gold in my bracelet. 7 figures on watches, I told my mama I made it. Made a deal for my project, just give me 10 mil, I'm gravy. I went back to the projects, and 2 mil in Mercedes. I get here from your lady, have a bill me later. I'm on school with the hustle, just gave Rihanna my pager. Heartbreak Hotel, I'm in that A-Rod suite. Rolls Royce Wood, I'm talking playoff seat. Know that boy busy ballin', I like to play all week. Monday night with the Raw, I'm Vince McMahon with a beat. Power slamming them hammers, I get you handled for free. So where the fuck is the man? She give me brain while I tweet. DM in the BM, you see him, the bucket, you love it. Motherfuckers on my dick, suck it.
The car is European, but got imported from Tokyo. Looking like a shark, the nose call it Pinocchio. Well off, wealthy, LV logo. Middle of July, but the wrist on snow flow. Only do the Aspens, y'all got a poking nose. I'm Sunny and you my son. Riding the whip, 5 on the hip. Live with the pies, got 9 for the flip. High with a bitch, she cry for the dick. Oh my, know why I'm fly to get. Now I need an aspirin. She says you're only Cameron. Girlfriend, you don't know Cameron from nowhere, so don't go tinkering. You just a nail I hammer. Never girl that's on my camera. My name you cannot slander. Adult girl, watch your manners. She run and tell her mother. I think I love her, Nana. Because you sat up on my lap. Nah, I ain't Santa. They call me my Piper. OJ, no glove, I knife her. Never be a lifer. Even do Rikers. Why would I fight her? Don't even like her.
Allora, la cafonata della settimana cos'era?
I'm your leader.
Di?
Quella chiappona di Nicki Minaj.
Nicki Minaj, madonna, veramente, questo è il trionfo per fortuna.
Forse è quello che dice Erlings ogni volta che passa qualcuno. I'm your leader, I'm your leader, I'm your leader.
Le dare i coglioni, I'm your leader.
Il succo è quello.
Sì, sì, sicuramente. Poi con la culata di Nicki Minaj penso spedirebbe fuori dal pianeta chiunque. Veramente, una culona. Ma poi la cosa bella è che è considerata anche figa da qualcuno. Non continuiamo, stiamo parlando di moto, per carità di Dio, sennò qui ci si inalbera in discorsi che lasciano il tempo che trovano. Rimane ancora un appuntamento di cui parlare, di quelli corsi questa settimana, e cioè la gara di National di Thunder Valley, Lakewood, Colorado. Non so se avete visto il video che abbiamo postato negli scorsi giorni sulla pagina Facebook della gara al Lakewood in Colorado, proprio di National del 1985, sulla stessa pista, con i vari Ricky Johnson, Bob Hanna, Jeff Ward e compagnia bella che correvano su questa pista. È un po' quindi una pista della lunga tradizione. Quest'anno gli ha vinto?
Quest'anno ha vinto Ken Roczen, che si riconferma invincibile in questo inizio di National e porta a casa due vittorie, due primi posti di autorità, ha guidato forte, è andato veramente bene. Secondo nella prima manche Ryan Dungey, terzo Trey Canard, mentre nella seconda manche secondo Eli Tomac, terzo Kulsili. Dungey è incappato in una caduta dopo poche curve e ha dovuto rimontare fino alla quarta posizione.
Un po' un segnale di, non dico crisi perché sarebbe magari troppo, però un po' un segnale di difficoltà per Dungey, che in queste tre gare, sebbene abbia vinto a Glen Helen grazie solo e esclusivamente al problema tecnico di Roczen nella prima manche, è sempre andato più piano del rivale, e nella seconda manche, quando si è trovato nell'occasione di poter provare ad allungare, perché Roczen era partito male e lui era subito dietro, se non erro, a Canard, ha sbagliato lui, e questa è la novità, di solito sbagliano gli avversari. Non so se condividete questa analisi, almeno tu.
Sì, sì, perché diciamo che forse la sente, non se l'aspettava questa partenza di Roczen così forte all'inizio National. Secondo me pensava di giocarsela di più, invece il tedesco sta andando da Dio e è imprendibile in questo inizio di campionato.
E poi seconda manche bene bene anche Tomac. Tu, Vale, hai seguito un po'.
Qui ha ragione Buzzicotti, che aveva detto per Roczen nel National ci sarà solo lui.
Beh, sono passate tre gare, quindi
ma queste tre gare
al momento c'ha stra ragione,
e a parte le forcelle
abbiamo ricordato tutti i problemi tecnici che ha avuto, quel problema d'aria che ha avuto la scorsa settimana, e Valerio stava furbescamente digitando per farci risentire il problema, l'audio esclusivo del problema tecnico alla forcella di Roczen. Comunque notavo, nella seconda manche finalmente un Tomac a livello dei migliori, ha fatto il giro più veloce della gara. Forse è vero quello che dici te che viene fuori, non mi dire.
Speriamo, dai. Io ho detto sempre che mi sbaglio, però non si sa mai. Invece una riflessione la volevo fare su Christophe Purcell, perché finalmente è entrato nella top ten nella prima manche, ha fatto ottavo, e nella seconda dodicesimo. E dimmi tu, Ale, perché per me è stato sempre un pilota che mi è piaciuto, guida bene. Forse non è un pilota da 4,5, perché i risultati migliori li ha sempre fatti col 2,50, però speriamo che si risollevi.
Ma sapete, la storia di Christophe Purcell è un po' particolare, no? Mi dispiace doverla riassumere in poche parole, perché ci sarebbe veramente da fare una puntata intera su quello che è successo a questo ragazzo. Tutti sapete, nel 2007 l'incidente che ha avuto, è stato per molto tempo in dubbio se potesse tornare a camminare o meno, poi aveva passato mesi interi sdraiato a letto, sembrava non potesse più tornare a competere, è tornato in pista, ha avuto altri incidenti gravi, insomma ha tutta una serie di problematiche importanti.
Però è tornato anche a vincere.
È tornato in pista, è tornato a vincere, poi è anche un ragazzo sicuramente dal carattere particolare, perché non è uno facile, non dico che è uno che fa la pazza vita, perché insomma non mi dà l'idea, però è un tipo particolare, uno che è venuto via dall'Europa perché non si trovava bene a casa sua, un po' perché poi ha detto aveva i problemi, che non riusciva a fare le gare di due giorni perché lui ha questi problemi che comunque si porta dietro, ragazzi, cioè questo ha veramente rischiato di rimanere paralizzato con quell'incidente lì. E io ogni volta che lo vedo correre, anche per a parte la tecnica di guida che secondo me è suprema, io ho un'ammirazione infinita per questo ragazzo, così come ce l'ho per Canard, che è un altro pilota che ha veramente riportato infortuni enormi.
The Iron Man, lo conosci The Iron Man? Sì. Ha più pezzi di titanio lui che la moto.
Sì, sì, sì. Qui veramente parliamo di piloti che a prescindere dal risultato meritano applausi. A parte un po' tutti, perché tutti si rompono le ossa e rimontano in sella, ma questi sono stati incredibili, veramente. Io se vogliamo un giorno faremo un approfondimento un po' sulla storia di Christophe Purcell. Tempo fa avevo anche scritto un po' una riflessione mia su lui, non l'ho mai pubblicata, poi magari un giorno la pubblicherò, perché comunque la merita sto ragazzo. E niente, passiamo, dimmi te.
Sì, un'altra cosa, proprio veloce perché stiamo lunghi oggi, è su Joshua Grant, che nella prima manche ha fatto quarto e per molti giri era terzo, e anche nella seconda è andato bene e ha fatto settimo. Niente, perché lui a inizio anno addirittura aveva smesso, non so se ti ricordi, aveva dato l'addio al motocross e poi, perché nel suo team i piloti si sono infortunati, l'hanno richiamato. E quindi ti volevo dire, se secondo te, dato che lui aveva sempre avuto problemi di infortuni, quindi questa lunga sosta gli ha fatto bene per riassumere un po' di fiducia e di fisicità, insomma, è tornato fisicamente a posto, e se gli ha fatto bene anche al morale, insomma, corre a testa libera, senza pressioni.
Sai, io credo che Grant è un altro esempio di pilota di quelli da applaudire a prescindere, perché ha saltato non si sa quante stagioni per infortunio pure lui, sono non so quanto tempo è che non riesce a chiudere una stagione sano. E anche io credo che nello sport, in qualunque sport, chiunque abbia fatto sport a livello agonistico, a qualsiasi livello, sappia che la testa è una componente fondamentale. Quando tu sei tranquillo, quando tu non hai pressioni, non hai paura di sbagliare addosso, automaticamente vai più forte, o comunque sei più costante, sei più tranquillo, più sciolto nell'azione. E credo, come hai detto te giustamente, che Canard in questo momento, Grant in questo momento stia vivendo un po' una fase così di serenità, non ha più nulla da dimostrare, non ha più nulla da chiedere e quindi corre a testa libera, a mente sgombra e quindi fa risultati, non lotta per vincere, però fa dei risultati importantissimi. Piuttosto io volevo riflettere, invece passo la palla a te in questo caso, stiamo duettando come due bambinetti che tubano, stiamo duettando, perché c'è la riflessione grossa da fare sulla MX2, sulla 250, che come dicevamo settimana scorsa rischia di essere il campionato più divertente e più interessante di tutto il mondo del motocross in Europa, al di qua e al di là dell'oceano, diciamo. Che è successo questa settimana?
Allora, partenza in testa nella prima manche per i piloti Yamaha. Purtroppo dopo, o purtroppo per piacere o per fortuna a seconda di chi si tifa, Joey Savaggi è tornato quello della prima tappa che non si era visto a Glen Helen, perché ha fatto una gran rimonta, era passato addirittura primo, purtroppo è caduto nelle battute finali e Cooper Webb e Jeremy Martin, scusate, è andato a vincere la manche davanti a proprio a Savaggi e a Webb. Mentre nella seconda Savaggi è riuscito a vincere, quindi ha fatto vedere di che pasta è fatto, davanti a Alex Martin, che nella prima manche era andato veramente piano, non si sapeva bene che cosa stava
succedendo. Ti correggo, forse ti sei perso. È caduto. Alex Martin è caduto nelle fasi iniziali, è ripartito intorno alla 20ª posizione.
Non avevo visto la caduta.
Si è toccato con Plessinger, se non sbaglio, e ha fatto una rimonta mostruosa, è arrivato ottavo, è ripartito tipo a 25esimo, 26esimo.
Non l'ho visto.
No, figuriamoci. Scusati con Alex, sicuramente è all'ascolto e si starà incazzando con un picchio. Alex, non ti arrabbiare, il nostro Luca è un po' così. E niente, dicevi giustamente, ritorno di Savaggi che fa vedere che sabato scorso era stato un po' una giornata storta, ma in realtà probabilmente ci sarà per il titolo fino alla fine. La sorpresa non è tanto Martin che vince e torna comunque sul podio, anche se non vince l'assoluta perché la vince Savaggi. La sorpresa è questo diavolo di Alex Martin che sta andando come una bestia, cioè va più forte del fratello perché l'ha ripreso nella seconda manche da dietro, è venuto dietro, l'ha ripreso, l'ha passato. E non so adesso come la classifica, controllo un po', non so se sì, Martin è davanti per via dell'ottavo posto nella prima manche, ma in questo momento quello che va più forte è Alex Martin, non Jeremy. Chi la vince? Dai, su, pronostico secco, ormai siamo di pronostici. Pronostico secco, chi vince lui?
Il campionato?
I due national, vai.
I due national, vabbè, il 450 Roxen, me l'avevo detto già da tempo. Secondo me, in questa 250, nonostante i piloti Yamaha vadano forte, secondo me Savaggi la spunta alla fine.
Io dico nel national, nel 450, nonostante Roxen, continuo a puntare su Dungy e di qua invece dico Savaggi. Valerio lo vedo carichissimo e vuole fare il suo pronostico.
No, Roxen e Martin. No,
pensavo Stewart.
No.
Va bene, allora proseguiamo con la nostra puntata con l'ultimo attesissimo momento. Se io lo propongo, se voi siete d'accordo, di metterlo in apertura di puntata, perché ormai credo che ci sia la gente che stravede, strasente per questo appuntamento determinante di Radio Rider. Radio Rider, a voi cari radioascoltatori, presenta gli appuntamenti della settimana.
Appuntamenti non di secondo piano questa settimana, ma comunque non c'è né la MotoGP né il Mondiale Motocross, che sono i due avvenimenti più importanti. Partiamo con sabato con Haddike Point, che c'è il National. poi abbiamo il mondiale enduro in Finlandia, il mondiale trial in Andorra, speriamo di avere qualche ospite,
sorpresa
sia
succulenta,
enduro,
sorpresa
sì,
succulenta,
che di trial, e poi c'è la, c'è il mondiale supermoto in Italia
a Busca,
sì,
a Busca, che non so se è tra l'altro la stessa pista, la stessa, no, se non sbaglio è lo stesso paese in cui si correva, c'era una pista di motocross in cui si faceva il mondiale negli anni 70, ci si corse una gara, comunque non penso sia nella stessa zona. Motomondiale quando corre, non ricordo, la Superbike quando corre?
Motomondiale corre l'ultima domenica di giugno ad Assen, mentre la Superbike corre a, a Misano tra due settimane, quindi il 19.
Bene, bene. Allora, abbiamo chiuso anche questa puntata di Radio Rider, la puntata numero 12, e vi ringraziamo se, si è, se avete avuto la pazienza di ascoltare fino alla fine, vi ringraziamo. Abbiamo forse toccato la durata record per, que- per quanto riguarda la nostra trasmissione, quindi grazie veramente tanto. Come sempre mettete mi piace alla, alla nostra pagina, lo ricordiamo, dopo un'ora e tre quarti di trasmissione, puntata purtroppo allungata, ma doverosamente per le bruttissime, drammatiche vicende che si sono verificate in occasione del Gran Premio della MotoGP di Spagna, dove ha perso la vita Luis Salom. E torniamo comunque, vi salutiamo, diamo appuntamento alla prossima settimana, giovedì prossimo. Luca saluta tutti.
Ciao a tutti e buon pomeriggio.
Io vi saluto, ciao a tutti, buon pomeriggio, buona serata, buonanotte. Valerio Maria Listanti chiude lui.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa preoccupante.
Già in un momento è così distante ormai, corre forse più del vento, sembra non fermarsi mai. Motori in pista, brividi e velocità, motori in pista, non si sta, chi vincerà.